Annalinda Callow, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e bentornata, bentornata qui nel posto delle parole per raccontare di un libro molto particolare edito da Garzanti, libro intitolato La lingua che visse due volte, il fascino e le avventure dell'ebraico. Attraverso le sorprendenti peripezie di una lingua, un viaggio nella storia e nella letteratura di una cultura millenaria. Questo libro che si impasta di questa cultura millenaria insieme con la sua vita personale, perché lei parte proprio da questo suo ricordo personale, molto pieno d'affetto, direi anche d'amore, e così si sviluppa il suo avvicinamento alla lingua ebraica, ed è un avvicinamento molto particolare attraverso questo libro che noi ci avviciniamo, non dico a comprendere l'ebraico, ma ci avviciniamo quantomeno a entrare nella sua musicalità. E credo che sia già questa una cosa importante, Annalinda Callow.
Sì, diciamo che essendo una cultura millenaria, è anche una cultura e una lingua che sono state studiate da personaggi di grandissima levatura, uno per tutti Spinoza, che scrisse una grammatica della lingua ebraica. Per cui, non potendo pretendere di aggiungere chissà che cosa a quello che già è tanto stato detto e scritto con tanta competenza, io aggiungo esattamente la mia storia personale, la mia personale storia d'amore con l'ebraico. E il libro è una vera storia d'amore. Per me, quando si parla di ebraico, il personale e invece la materia di studio non sono scindibili. Io sono esattamente all'opposto dello scienziato neutrale che guarda l'oggetto della sua scienza con il distacco e la freddezza di un biologo al microscopio, ecco, esattamente l'opposto, per cui è un mio viaggio personale, in quello che io ho amato di più e quello che mi ha coinvolto di più di questa lingua e di questa cultura.
E io mi fermerei, Annalinda Callow, proprio su questa parola, coinvolgimento. Lei è rimasta coinvolta. Si rimane coinvolti perché si rimane affascinati. E questo lascia traccia in noi. E questo lei ci ha raccontato nel libro La lingua che visse due volte, ha lasciato una traccia indelebile in lei, questo coinvolgimento, questo fascino. E questo coinvolgimento e questo fascino attraversa anche le circa 200 pagine di questo libro. Ed è un fascino antico, millenario. Lei diceva giustamente che è una lingua, una storia, una cultura, è tutto quanto studiata da tantissimi intellettuali e sarà continuamente così perché la pluralità di questa lingua è veramente qualcosa che suscita nel corso del tempo, di ogni anno, più anno dopo l'altro, suscita sempre uno studio nuovo ed è anche questa una delle forze che l'ebraico resiste.
Sicuramente, sicuramente. Cosa succede? Che sono 3.000 anni che il popolo ebraico si arrovella sulle parole di questa lingua, le parole che sono poi state fissate nel testo biblico, nei testi rabbinici e in tutti i testi successivi che sono stati prodotti, fino alla poesia anche contemporanea, ai romanzi. C'è questa centralità, la centralità della lingua ebraica. In 3.000 anni è chiaro che noi in questo momento abbiamo un distillato veramente di un lasso di tempo così grande di pensieri, di riflessioni. Tutto il meglio c'è stato conservato e tramandato con grandissimo amore nei commenti alla Bibbia e negli struggimenti per la lingua ebraica, per la Torah, cioè per i testi della tradizione, visti da moltissimi occhi, da moltissime posizioni, dallo sguardo del mistico, dallo sguardo invece del dottore della legge. C'è un tale ventaglio di possibilità che è bellissimo perdercisi dentro.
Perdersi dentro, ma una volta che si è persi, Annalinda Callow, ci si ritrova per riperdersi comunque. Ed è questa la infinita presenza plurale di questa lingua che ha delle risonanze che sono presenti, ma soprattutto delle risonanze che sono anche molto carsiche. Lei scrive nelle prime pagine del suo libro che uno degli aspetti, se ricordo bene, uno degli aspetti più affascinanti di, per esempio, del testo biblico e quindi dell'ebraico, è costituito dal suo grande significato metaforico. Ecco, non c'è lingua che abbia un linguaggio più metaforico dell'ebraico?
Diciamo che il testo biblico ci arpiona con le sue metafore. Non è un'esposizione sistematica, è il fascino degli accostamenti delle parole. Degli accostamenti delle parole, degli accostamenti di immagini, ed è per questo che, specialmente se letto in originale, per cui non addomesticato dalle traduzioni, ha una potenza di coinvolgimento enorme, molto moderna, perché insomma ricorda un pochino il nostro modo di vivere le immagini adesso con le nuove tecnologie, per cui ci sono questi tagli bruschi. C'è qualcosa di questo nelle immagini bibliche, nelle sue metafore. Sono sempre molto ardite e hanno un fascino intenso che perdura. Sono leggibili sempre in molti modi diversi e la tradizione ebraica incoraggia fortemente la pluralità delle letture. Anche questo è un elemento da non trascurarsi, per cui l'immagine metaforica, che di per sé invita al pluralismo e alla proliferazione dei significati, è incoraggiata da ulteriori letture, da ulteriori chiavi interpretative che la tradizione propone con il Midrash, per esempio, l'esegesi tradizionale del testo biblico.
Midrash, la Torah, sono degli appuntamenti imperdibili per comprendere proprio, entrare dentro il suono, non solamente il suono semantico della parola, ma il suono anche più intimo. E noi stiamo qui a parlare della lingua ebraica per il libro edito da Garzanti, La lingua che visse due volte, ma vorremmo tanto ascoltarla, questa lingua, nella sua originalità, nella sua classicità molto moderna. Lo diceva poco fa lei, una lingua che per certi aspetti si avvicina al linguaggio tecnologico di adesso, no? Questo linguaggio anche pieno di immagini. Chissà se lei, Annalinda Callo, ha un testo a portata di mano per farci ascoltare nella lingua originale e poi ovviamente lo ripeterà nella lingua italiana.
Allora, c'è un testo, un frammento di una poesia di un autore moderno, insomma morto nel 1950, che scrisse pochissime poesie, un distillato di lingua biblica e lingua moderna veramente cristallino, Avraham Ben Yitzhak, che ho tradotto di recente insieme a un socio di traduzione. Mi piacerebbe molto citare questi pochi versi che ho riportato nel libro a pagina 18. Allora li leggerò prima in ebraico, che suonano così: Ul shetef odem harbaim nif'amim nir'e vehine frachim ba'im prachim levanim nisaim bikar al pne hamaim nishule gan meushar nigrefu bishok batzohoraim. E in italiano la traduzione suona così: e circonfusi dal rossore del crepuscolo, commossi guarderemo, ed ecco arrivare fiori, fiori bianchi, recati con tutti gli onori sul pelo dell'acqua, rapiti dai margini di un giardino felice, per scherzo, a mezzogiorno.
Abraham Ben Yitzhak, lei ha scritto proprio queste parole che dopo aver pubblicato un pugno di bellissime liriche si rinchiuse in un ostinato mutismo letterario fino al giorno della sua morte. Ecco, questo è un aspetto importante ed è un aspetto che io vedo qui le righe sottolineate, perché è qualche cosa che ci deve essere spiegato, perché mi ha creato molta curiosità su questo scrivere poesie bellissime come quella che abbiamo ascoltato e poi rinchiudersi. Gettare la chiave di questo scrigno letterario. Perché l'ha fatto, secondo lei, Annalinda Callo?
Rimane un vero mistero, rimane un vero mistero che diciamo che questo libro che è uscito per i Portatori d'Acqua, che ne raccoglie questi pochissimi frammenti insieme ai ricordi di lui, di una grandissima poetessa che invece ha prodotto tantissimo, Lea Goldberg, il libro cerca di indagare questo mistero. Lui è un personaggio che ha affascinato tantissimi, ha affascinato Canetti che ne parla nella sua opera e tantissimi intellettuali mitteleuropei che lui conosceva, eppure si chiuse nel silenzio e non volle scrivere niente, diceva cose bellissime, ne racconta la poetessa, affascinanti, gli dicevano le metta per iscritto e noi le pubblichiamo e si è sempre rifiutato. E quindi questi ricordi di lei, che sicuramente lo amava con tutto il cuore, salvano dall'oblio una figura che in effetti per la scarsità della produzione poetica è quasi stata anche dimenticata. In Israele stesso è conosciuto solo dagli specialisti ed è quindi un raro privilegio poterlo leggere in italiano, che qualcuno abbia deciso di pubblicarlo. E la stessa Lea Goldberg all'inizio dice: so di fare qualche cosa che lui non avrebbe approvato, però non posso farne a meno, scrivendo queste poche memorie che si salvano, questi aneddoti che ho di lui. Una figura d'un fascino incredibile.
Fascino incredibile anche quando noi vediamo le lettere ebraiche, perché la composizione delle lettere ebraiche che poi rappresentano le parole è qualcosa di altrettanto fascinoso. Per questo alfabeto, per questa lingua che fa una divisione molto importante tra ciò che è la consonante, che è la parte forse più importante, la parte su cui si fonda la parola, e la vocale, perché questa divisione così netta?
Allora, diciamo che le lingue semitiche si prestano strutturalmente, sono caratterizzate lingue semitiche come l'arabo, insomma, il fenicio, l'aramaico e anche l'ebraico, sono caratterizzate da un DNA di tre consonanti che dà il significato base della parola, di solito sotto forma di un'azione o di uno stato di cose. E poi modificando l'apparato delle vocali, cioè pronunciando queste consonanti in contesti vocalici diversi, si hanno le varie forme verbali o i nomi o gli aggettivi. Effettivamente si presta a una scrittura di questo tipo. Bisogna anche pensare che siamo nell'ambiente del primo alfabeto che nasce, l'alfabeto fenicio-cananaico è la prima scrittura alfabetica umana e quindi è tutto sperimentale e veniva anche inciso su pietra. Andiamo quindi alle radici della nostra scrittura alfabetica con questi segni che nascono come pittogrammi e poi vengono a rappresentare il suono. Il primo suono dell'oggetto rappresentato. Di per sé è un viaggio affascinante, anche solo indagare perché le lettere ebraiche si chiamano in quel modo, si entra in contatto con tanti oggetti d'uso comune, la cui raffigurazione, poi dopo dà il nome al suono consonantico che appare per primo nella parola, come se noi usassimo un piccolo cane per rappresentare la C, per esempio.
Ed è proprio qui dove sta la modernità a cui faceva riferimento lei, nel segno della scrittura come linguaggio di parola, ma anche come linguaggio come simbolo figurativo.
Sì, è questo. Cioè, siamo davanti a una grande innovazione che non abbiamo ancora veramente. Non siamo ancora andati oltre, cioè non c'è stato un upgrade rispetto alla scrittura fonetica e siamo in contatto con gli oggetti che hanno dato i nomi alle lettere in ebraico, mentre ovviamente in greco si perdono. In greco la Aleph è la testa di bue, ma alfa cioè in ebraico Aleph è testa di bue, ma alfa in greco no, è un suono senza senso. per cui mentre lì siamo al contatto con l'oggetto primordiale che dà il nome alla lettera, e non è un caso insomma che l'alfabeto sia poi stato preso dalle speculazioni mistiche e le sue lettere siano state considerate gli elementi ultimi su cui si fonda la realtà insieme al numero. C'è tutta questa corrente di speculazione poi sul miracolo dell'alfabeto alla fine, che permette cose prima impensabili.
Lei ha detto bene, miracolo, ed è veramente un miracolo questo alfabeto, però è che il miracolo non è altro che la richiesta da parte, in questo caso dell'alfabeto, di essere guardato da noi, ed è questa la cosa, la forza di queste parole, che chiedono di essere guardate, chiedono di essere pronunciate, perché solo attraverso la pronuncia, ce lo insegnò la Bibbia nella Genesi, il nome dà vita. Ecco, il nome dà vita, e quindi anche una lingua respira questa cosa. E ho posto le mie parole nella tua bocca, no? Ha detto un giorno uno dei profeti più complessi della Bibbia, Isaia, ecco. E queste parole sono state poste nella bocca, ma non perché ci sia un automatismo di ripetizione, ma perché la parola risuoni.
Sì, sì, la parola deve risuonare, e può risuonare sempre diversa, perché c'è una traccia consonantica che può essere vocalizzata differentemente in ogni lettura. E quindi sì, si aprono le porte di significati che ognuno riflette. Si dice che c'è un'interpretazione della Torah per ognuna delle anime di Israele. E quindi ognuno dà la propria voce al testo e può vocalizzare differentemente, metterci se stesso, la sua anima e la sua individualità. E se questo è fatto nel nome del cielo, diciamo, tutte le interpretazioni sono legittime. Non c'è un'interpretazione che è preferibile a un'altra. Ed esse si sommano una dopo l'altra, una sull'altra, dicendo cose anche completamente contraddittorie, ma che possono essere tutte accolte.
Possono essere tutte accolte perché entrino nella nostra bocca queste parole. A proposito della citazione di Isaia, mi viene in mente un'altra presenza che lei scrive, quella di Rabbi Yosef Karo, spero di ricordare bene, quando racconta di un giorno di Shabbat, un giorno di sabato, e lui si è svegliato e mi è rimasta impressa questa frase, questa domanda, che è una domanda a se stesso, ma è una domanda posta a noi tutti. E la domanda, se ricordo bene, è questa: ma com'è possibile che io non mi sia alzato quando c'era ancora la notte perché venisse a me la parola, come d'abitudine? Ecco, e questo atteggiamento, che la parola non è ferma, la parola viene a noi, ma se la parola viene a noi, noi dobbiamo andare incontro alla parola. E in che modo, Anna Linda Callow, noi possiamo imitare quest'uomo che aspetta la parola per andarle incontro?
La figura di Rabbi Yosef Karo è una di un fascino incredibile. Lui è soprattutto noto per aver codificato i comportamenti e le norme che il buon ebreo osservante deve seguire nella sua vita quotidiana, per cui è questa figura, insomma, veramente di un dottore della legge. Ma lo stesso, se questo lui faceva nelle sue giornate, nelle sue notti, lui chiamava la parola con la parola, lui ripeteva ad alta voce, studiando costantemente il testo della Mishnah, cioè di una prima antico tentativo di codificazione della legge. Ripeteva le Mishnayot, e a un certo punto perdeva il controllo, e la Mishnah personificata, questo testo della legge che si basa sulla rivelazione divina, parlava per sua bocca. Quindi veniva chiamato dal suo studio, e poi dopo era la Mishnah stessa a impadronirsi di lui, a parlare per la sua bocca. Per cui il codificatore di giorno, il grande mistico di notte, lui tiene un diario di questi suoi incontri mistici con la Mishnah personificata, che è anche l'ultima delle emanazioni divine, l'ultima delle Sefirot, Malchut.
Annalinda Callo, e adesso ritorniamo ad ascoltare questa lingua a cui lei ha dedicato e dedica affetto, dedica studio, passione. Che cosa ci fa ascoltare?
Adesso vorrei far ascoltare un'altra poesia, perché è bello unire il moderno e l'antico, ed è una poesia di Agi Mishol, che ho tradotto sempre insieme al mio solito socio di traduzioni, Nicolini Cohen. E adesso però un attimo, perché...
Ed è una poesia, lo ricordo, che è presente anche in questo libro, spero di non sbagliarmi,
sì,
vero?
Cioè, è una poesia sull'alfabeto ebraico.
Ed è una poesia sull'alfabeto ebraico perché attraverso queste parole capiamo anche le parole che si è detto poco fa dell'arabo Yosef Karo, della parola che viene incontro e noi che andiamo incontro alla parola. Ecco, la trovate la poesia, Annalinda Callo?
Sì, l'ho trovata. Allora, a pagina 37, e siamo nello stesso solco eppure agli antipodi, perché qua abbiamo anche c'è una forte ironia, una poetessa contemporanea, vivente, e questa sua poesia suona così. Perché corri? Perché afferri le leve del cambio? Perché fai scorta di acqua minerale? Perché desideri ali di colomba per fuggire tra le rocce del deserto? In questo tempo muscoloso, baffuto, trovati un rifugio nella lingua santa. Raggomitolati con i libri sui loro scaffali. Accucciati nelle fessure delle vocali lunghe, nelle segrete di quelle brevissime. Dimora nelle particelle grammaticali. Acquattati nel ventre della Gimel, affinché non si divida la tua lingua. Racchiocciolati dentro la te. Nel mezzo della shin comprimiti fino a diventare puntiforme come un ohirik. E dalla stanza sigillata della Mem Sofit protendi il periscopio della Lamed per controllare se sono diminuiti i missili. Non ti sarà fatto alcun male se non uscirai dalla riga. Nulla ti mancherà se ti lascerai assorbire dalle lettere. Questa è una poesia di Agi Mishol, una poetessa contemporanea che scriveva al tempo della guerra del Golfo. È un ode all'alfabeto ebraico, naturalmente, alla scrittura poetica.
Perché dobbiamo lasciarci assorbire dalle lettere, qualsiasi lingua che noi parliamo, veramente qualsiasi lingua che noi parliamo, e nello specifico quella ebraica che stiamo raccontando in questa conversazione insieme con l'autrice del libro La lingua che visse due volte, Annalinda Callo. All'inizio di questo libro ci sono, come sempre succede, o quasi sempre succede, in esergo, delle frasi, e delle frasi sono due frasi che sembrano così lontane nel tempo, perché una arriva da un signore che si chiamava Aristotele e un'altra invece da una canzone occitana. E il caso ha voluto, Annalinda Callo, mi perdoni se parlo di me, quindi compio quest'atto di vanità, che questo libro l'ho portato con me in una domenica per terminare la lettura. Domenica scorsa c'è stato il festival, il premio Ostana, che è un piccolissimo paese della provincia di Cuneo, vicino al Monviso, dove c'è stato il festival Scrittura in Lingue Madre, dedicate alle minoranze linguistiche. Queste parole sono risuonate, le parole che lei ha citato, ovvero abbassatevi montagne, sollevatevi pianure, perché possa vedere dove sono i miei amori. E questa è la canzone popolare occitana, Secianto, l'inno in assoluto dell'Occitania, che lei ha unito ad un'altra frase, quella di Aristotele, che dalla metafisica pone una frase che dovremmo veramente leggere e mettere in pratica tutti quanti ogni giorno. Tutti gli esseri umani per natura desiderano il sapere. Qual è il legame tra queste due frasi?
Il legame è quello di eros e conoscenza. Una conoscenza fredda, secondo me, non può essere una buona conoscenza. E non a caso Aristotele usa il verbo oregontai, è il desiderio forte. E siccome la mia storia dell'ebraico è una storia di amore per le persone, amore per la lingua, amore per il sapere, ho voluto unire, andando a prendere forse un punto più alto della cultura occidentale, che è Aristotele, e andando a prendere invece qualcosa di estremamente popolare con noi, una canzone d'amore di qualcuno che vuole vedere dove sono i suoi amori terreni, perché c'è un forte legame. E in ebraico è anche espresso attraverso un verbo, forse tutti lo sanno, che conoscere nel verbo ebraico è anche l'atto d'amore. Uno dice ironicamente una conoscenza biblica, conoscere qualcuno biblicamente è l'unione carnale tra i due amanti. E quindi la conoscenza è fatta da questo binomio, cioè c'è un binomio forte, il binomio intellettuale, ma è un binomio anche fisico, trascinante, ed è questo che ho voluto esprimere mettendo insieme queste due citazioni.
Ma prima ancora c'è una dedica che apre questo libro. E questa dedica è riservata ai suoi figli, Francesco e Lodovico, al loro bisnonno Lodovico Lanza, e a Demonte, luogo di gioia. Ecco, e qui si apre un capitolo particolare, perché qual è la gioia che dà questo paese, tra l'altro ricordiamo il paese di Lalla Romano?
Questo paese è quello a cui sono più legata in assoluto. No, noi non scegliamo il luogo dove nascere, ma possiamo scegliere forse quello dove essere sepolti. E quello che scegliamo per la nostra sepoltura è quello dove veramente sta la parte più intima di noi. E per me questo posto è Demonte, questo piccolo paese a metà tra la pianura e la montagna, invece quella aspra, dove io vado ogni estate, dove desidero moltissimo ogni anno, non vedo l'ora di andare, dove c'è questa grande casa fresca dove poter studiare e dove poter scrivere e dove poter tradurre. È un luogo rigenerante per me, non importa in quali condizioni io mi riduca stando nella grande città. Nel momento in cui arrivo lì so che troverò la pace, che troverò la gioia. È qualche cosa che per me è automatico. È un luogo bellissimo e ci tenevo a ricordarlo, perché anche tanta parte di quel libro è stata scritta là.
E in che parola ebraica, Annalinda Callow, si può sintetizzare le parole che lei ha detto?
Ahava, amore.
E qui ritorniamo alla conoscenza, quindi è tutto quanto un insieme che ritorna, si rincorre e soprattutto vive. Mi perdoni la domanda, lei, Annalinda Callow, che poco fa ci ha fatto, parlando della lingua, ha detto che non aveva ancora fatto un upgrade, ed è una parola che noi oggi usiamo così tranquillamente. Ora non voglio collocare lei nel tempo antico, ma lei, quando ha pronunciato questa parola, mi sono reso conto che lei, che traduce dall'ebraico, dallo yiddish, dall'aramaico, ecco, che legame c'è tra questa parola upgrade e l'aramaico? C'è un filo rosso comunque.
Un filo rosso tra upgrade e l'aramaico.
Dico upgrade per dire le espressioni attuali di adesso, no? Che sono espressioni sempre più anglofone.
Beh, intanto chiaramente in me risuona naturale, perché mio padre era inglese e quindi ogni volta che io prendo questa espressione inglese, in fondo sento di appropriarmi di qualcosa che è mio. Poi cosa c'è da dire? Che l'aramaico, per esempio inteso come la lingua, non so, dello Zohar, dei testi mistici, è sempre attuale, perché esprime un bisogno un bisogno dell'uomo, perché adesso si traduce lo Zohar, per esempio, un testo che fu scritto nel Medioevo e che io ne parlo anche brevemente nel libro, provo a dare un assaggio di questo testo, eppure è un testo che ci parla, perché da un lato siamo tecnologici, abbiamo il computer con i suoi upgrades, ma dall'altro poi non si spegne la tensione verso qualche cosa di più profondo, verso aspetti dell'animo umano che restano in fondo sempre uguali e che esprimono dei bisogni che non cambiano e che ci sono dei testi che sono sempre in grado di saziare, a quanto pare, che possono rinnovarsi nelle letture e giungere a colmare dei vuoti che anche veramente grandissimi progressi di cui io sono grata e che non rinnego e di cui mi servo in tutti i giorni, però non arrivano a colmare. Allora c'è bisogno della parola upgrade in inglese, e io tra l'altro non rifiuto per niente gli anglicismi, non sono per i purismi delle lingue, perché non posso esserlo, come appassionata di Yiddish, che è una lingua che prende tutto quello che capita e lo rimette insieme secondo il proprio talento. Allora c'è bisogno di quello, e poi c'è bisogno anche dell'aramaico. Per me l'aramaico è lo Zohar, perché o l'aramaico del Talmud. Ecco, diciamo, per me questa lingua, che peraltro è ancora parlata da qualche sparuto gruppo di persone, per me è chiaramente l'aramaico dei testi ebraici, ecco, della tradizione.
Io vorrei fermarmi sulla parola Zohar che lei ha detto poco fa, perché non è di uso comune.
È questo nome di questo testo mistico vuol dire splendore. Il libro dello splendore, il Sefer HaZohar, ed è il grande testo fondante della mistica, amato, odiato, studiato, adesso gode anche di una popolarità un po' legata alle correnti New Age, eccetera, eccetera, insomma, di questo tipo di cose. Però si tratta di un testo bellissimo, un testo che è un inno d'amore alla Torah, per cui alla parola, all'insegnamento rivelato di Dio nei primi 5 libri del Pentateuco, di cui commenta con infinito amore ogni espressione e ne ricerca gli echi, costruendo un intero mondo di emanazioni divine che è alla base della struttura della realtà.
Quella Torah che ha 600.000 facce, come ricorda Itzhak Luria, no? E quindi questo, esatto, dà proprio il senso di quante sono, di 600.000 è un numero per raccontare a quel tempo quante sono le anime di Israele, ma le anime possono essere 600.000, ancora più di 600.000 ovviamente. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, che La lingua che visse due volte, questo libro che racconta il fascino avventure dell'ebraico, edizioni Garzanti, non è un libro tecnico, un libro tra l'altro che ci fa entrare piano piano nel fascino di questa lingua, e ad esempio scopriamo anche che c'è un legame, e questo lo ricordo ai nostri ascoltatori, e lo scopriranno poi in questo libro, una piccolissima cosa, che la parola che noi diciamo, soprattutto i bambini, la marachella, ha un legame anche con questa antica lingua. E prima di salutarci, Anna Linda Callo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto rileggendo un grandissimo classico di Aleph Bet Yehoshua, L'amante.
Edizione Einaudi, se non ricordo male. No?
Penso di sì, come in realtà lo sto rileggendo in ebraico.
Ah, lei sicuramente, ma lei ce l'ha a portata di mano, ci può leggere, sì, l'incipit, sì. Ma che bello.
Sì, sì, lo leggo molto volentieri, è un incipit bellissimo, tra l'altro, che mi è sempre piaciuto molto. Un incipit, non so, che trovo deliziosamente ironico, e l'ho ripreso in mano, e dice così: ואנחנו במלחמה האחרונה איבדנו מאהב. E noi nell'ultima guerra abbiamo perso un amante. Riferimento alla guerra del Kippur. Hayalanu me'ahev u'me'az ha'milchama hu'enenu. Avevamo un amante e da quando è scoppiata la guerra non c'è più. È un libro meraviglioso, penso che uno dei momenti più felici della produzione di questo grande autore che è Aleph Bet Yehoshua, molto conosciuto peraltro, è stato pubblicato in lungo e in largo, molto conosciuto al pubblico italiano.
E poi poco più in là c'è una di quelle frasi che ci toccano, no? Ce la può far ascoltare? Sarà una decina di righe poco più in là, quando pone una domanda, no? Quando pone una domanda sul diritto, no? Sul diritto di ostinarci per un amante ucciso.
Ah sì, aspetta.
Credo che sia proprio nelle prime righe questa, sì. Perché il libro L'amante è un libro straordinario.
È un libro straordinario e qua dice, sì, allora, Pashut ne'elam hu u'mechonit amoris ha'yeshana shel savto u'kvar avru yoter mishisha chodashim ve'en siman mimenu ve'anachnu umrim tamid eretz ktana, intimit. אם מתעקשים יתגלו קשרים אפילו בין האנשים הרחוקים ביותר. והנה, כאילו תחום נפרה ואדם נעלם מבלי להשאיר עקבות, וכל החיפושים לשאר. זאת אומרת, tutte le ricerche sono vane, dice, איזו זכות יש לנו, quale diritto è a noi להתעקש, di ostinarci al me'ahev shene'erag, su un amante che è stato ucciso, ve'anashim ibdu et kol hayakar shelem, quando altre persone hanno perso tutto ciò che avevano di più caro. Era questa, credo, la...
infatti, hanno perso quello che avevano di più caro, figli, padri, mariti, famiglie.
Avoku be'alim, figli, padri e mariti.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Anna Linda Kahlo qui, per essere stata con noi nel Posto delle Parole. Ma ci fa ascoltare in ebraico il Posto delle Parole, come suona?
Makom hadvarim, se vogliamo stare sul biblico, o makom hamilim, se vogliamo stare sull'ebraico più moderno, perché sono in competizione questi due termini, davar, che vuol dire sia parola e sia cosa, e il termine invece milà, che vuol dire che è quello che si è affermato per esprimere la parola in ebraico moderno.
Ma la parola, sì, davar è una parola che comunque risuona di un'antichità straordinaria, e quindi
sì, è una parola meravigliosa.
Meravigliosa, grazie.
È una parola meravigliosa.
Grazie davvero, Anna Linda Kahlo.
Grazie a voi.
Mazel tov a questo punto.
Toda rabah.